registrazione del 25 marzo.
Sì. Allora, noi teniamo l'ultima parte dello sceneggiato, fiction sonoro. Buongiorno. Allora, traiettoria, luogo geometrico della successione dei punti occupati, la successione della posizione occupata dal punto materiale. La traiettoria è la funzione del punto con la terra e i punti dei punti con il fattore di funzione più t. D'accordo? Sulla traiettoria possiamo costruire la scissa condivisa S di t. Vi ricordate? Adesso però si tratta di meglio identificare questo movimento, perché la stessa traiettoria io la posso percorrere con una legge oraria diversa. Quindi la S di T può essere uniforme o non uniforme, eccetera. Quindi io devo definire una grandezza che sia in grado di identificarmi, almeno in parte, le modalità secondo cui io percorro la mia strada. Mi viene in mente che la prima informazione che devo ricostruire ed elaborare è evidentemente quella della velocità con cui mi muovo, quindi banalmente dello spazio, dell'unità del tempo, d'accordo? Però devo tenere conto di una cosa, che quando io mi muovo su una traiettoria ho delle informazioni che sono in parte scalari. Stavo dicendo, l'informazione è di tipo scalare, intendo dire, io mi muovo lungo la traiettoria che dopo è scontata e quindi cerco di sapere quant'è lo spazio percorso nell'unità di tempo. In altre parole, prendo la traiettoria, la tiro, la rettifico, diventa una retta, è facile pensare a quella lunghezza. Quella lunghezza diviso il tempo mi dice se la traiettoria la percorre più rapidamente o meno rapidamente. Siccome però la mia traiettoria in generale non è una retta, ma è una curva, generalizzo la x di t con la s di t. Allora è evidente che la s di t diviso il tempo impiegato per percorrere il tratto mi dice se il punto mobile è più rapido o meno rapido. Però questa informazione è puramente scalare, è grosso modo l'informazione che io avrei da un'automobile guardando il tachimetro. Il tachimetro mi dà la scissa curvilinea, perché la macchina misura gli spazi anche in curva, quindi sta facendo proprio l'integrale di V' di t, la scissa curvilinea dell'unità del tempo. Tra l'altro l'automobile mi fa anche l'integrale, perché se, come vedremo adesso, la velocità è la derivata dello spazio, il tachimetro mi dà la derivata, il contachilometri mi dà lo spazio. Quindi in realtà la macchina è uno strumento integratore che misura la velocità, poi mi fa l'integrale e dice quanti grado sto compiuto, quindi stai calcolando l'integrale. Questa informazione però non è sufficiente, non è sufficiente, perché quando mi dice io vado 80 km all'ora, non dice se vado così, se vado così, oppure lungo quale direzione istantanea. Come se io andassi in macchina, il tachimetro mi dice la velocità e tutto sommato la riga sulla strada che divide le due corsie mi dicesse grosso modo qual è la traiettoria. Se io volessi veramente capire come sto andando, nel punto in cui sono, dove c'è la linea di divisione, dovrei tracciare la tangente e poi mettere la freccia dalla parte secondo cui vado. Allora in quel caso, unendo il tachimetro con la tangente e lo spazio di strada e la freccia diretta in un modo piuttosto che in un altro, dalla riunione di queste tre informazioni io potrei sapere lungo quale percorso sto andando, in che direzione e verso sto andando, con che rapidità sto andando. Allora è evidente che la matematica, se vuole dare un'informazione veramente completa del processo di spostamento, deve dare un ente che racchiude in sé tutte e tre questi concetti. Ora, non c'è nessun problema, perché sicuramente un vettore dà una direzione e un verso. Quindi se è intuitivo che la velocità ha una direzione e un verso, io dovrò fare una costruzione che sia di tipo vettoriale. Allora la direzione di quel vettore mi dirà lungo quale via sto andando, la freccia di quel vettore mi dirà se sto andando di qui o di là, e il modulo di quel vettore sarà l'indicazione del tachimetro che mi dice se sto andando a 80 km all'ora o a 30, o a 50, o a 200. È chiaro? Quindi io dovrò fare questo tipo di elaborazione. Come faccio a farlo? Non farò come avete visto nella fisica elementare il concetto di velocità muovendomi sulla scissa curvilinea. X su T, spazio diviso tempo, finito che sia. Oppure S su T, spazio strano diviso tempo, finito che sia. Ma passerò attraverso il concetto di vettore posizione. Quel vettore P di T meno O che abbiamo già costruito dovrà essere, in quanto vettore, il concetto che mi risolverà il problema. È chiaro? Allora, io costruirò allora l'esercitazione politecnico non il prossimo martedì, che sarà impegnato sull'esercitazione tosta, sull'equazione di Maxwell fatta ad un livello che creerebbe ansia, e quindi preferirei che voi non la vedeste per non fare degli esami comparativi che, oltre che inutili e ingiustificati, sarebbero mal posti. Allora, la prossima martedì, i ragazzi fanno questa cosa su Maxwell, voi andate da altre parti. Il martedì successivo, che sarebbe lo spazio libero, io vi farò meccanica razionale. Quando si tratterà di fare le due esercitazioni su Maxwell, le farò più lentamente io, dosandole, in modo tale che voi possiate acquisire, chiarire le idee, trarre il piacere da questo chiarimento senza andare in crisi, perché magari ad un certo punto non capite certi passaggi. Come dicevo stamattina, per ora, quando voi state sguazzando nell'acqua, io devo dirvi: ma che nuotatori straordinari che siete! Solo così, al momento giusto, potrete, senza accorgervene, sorpassare gli squali. Va bene?
Quindi il 7 di aprile?
Sì. Anche perché gli ingegneri da questo punto di vista sono veramente della brutta gente, e quindi non esiterebbero a comportarsi, per quelle che sono le stupide rivalità tra corporazioni, inutili cretine deleterie, posso da creare una gerarchia delle differenze che loro, tra l'altro, non si renderebbero neanche conto che potrebbero essere solo loro vantaggio, anche se ieri stato
tracciato
la linea ad alta velocità. Questo è un altro discorso. Allora, ci siete?
Scusi, però.
Sono lì sempre con la Lazzi.
Sì, sì, lo smarrito, scusa.
Fidarsi è bene, non fidarsi è bene. Allora, muovendo effettivamente lungo la traiettoria, ma lo spazio percorso, attenzione, non lo diamo in forma scalare come delta S, lo diamo in forma vettoriale come delta P. Quindi abbiamo già come informazione la direzione e il verso. Allora,
io faccio tendere delta t a 0, ottengo sicuramente un vettore che è dp su dt, cioè f' di t. È vero? Mi torna? Il concetto di derivata per adesso l'abbiamo perfettato, l'abbiamo acquisito alla scuola materna. Cos'è che lo torna? Delta t è tempo, non il tempo, la durata. Fra quando io vedo il punto in P di t, in P di t per delta t, attenzione, non il tempo, la durata, perché la durata è una grandezza fisica. Il tempo è un indicato, dipende da quando lei fa partire il cronometro, che una legge non può essere legata all'archivio di farlo partire adesso o dopo. Lo ripeto, non ci sono grandezze fisiche con indici di stato, ci sono grandezze fisiche con leggi fisiche con grandezze fisiche, quindi non c'è mai una temperatura ma un caos di temperatura, non c'è mai un tempo ma c'è una durata. Il tempo coincide con la durata solo quando, come diceva Pinte, per curiosità chiamiamo zero l'istante iniziale. Allora t meno t0 o t0 uguale a 0 delta t uguale a t, ma è solo un artificio matematico, concettualmente naturale. Allora ci ricordiamo che p di t è uguale integrale tra 0 e t di x' più y' più z' al quadrato. Vi ricordate? P di t, la scusate, sì, questa è, no no, questa è f di t. Allora, osservate un attimo, questo vettore ha un modulo, una direzione e un verso, d'accordo? Per quanto riguarda la direzione e il verso, è quella del vettore ottenuto dal vettore secante facendo tendere il punto variato al punto iniziale. Quindi dobbiamo aspettarci che la direzione e il verso di quel vettore siano quelli della tangente alla traiettoria del punto iniziale orientata secondo il senso di percorrenza della curva. Vediamo qua. Se questo è P di T e questo è P di T più delta T, questo è delta T, ed è un vettore. Quando delta T tende a 0, P di T più delta T tende a P di T. Allora la famiglia delle secanti converge verso il vettore che esiste unico, che è il vettore tangente nel punto iniziale. Va bene? Ho moltiplicato e ho diviso per il modulo di S' di T, d'accordo? Lo vedete? Di P' di T, lo vedete? Io posso moltiplicare e dividere per la stessa quantità, vero? Allora io vi ricordo che un vettore diviso il suo modulo da persone, giusto? È vero? Allora, questo è persone. Scrivetelo, meditatelo, poi guardatemi nelle palle degli occhi perché vediamo se ci siamo capiti. P perché questo deve essere chiaro, perché se non è chiaro questo non andiamo avanti. Scrivetelo, cazzeggiate, prendete gli appunti e poi lo ripetiamo insieme. Cosa non torna?
No.
La? Ritorna? Ho messo un versore U perché se mettevo I, J, K potevano sembrare i versori dei tre assi coordinati, invece in questo modo non c'è nessun problema. Ritorna? Giuri? Bene. Chiaro per tutti? Allora, se è vero questo, dico che questo è un versore, ma attenzione, è un versore di un baracchino che so già che è diretto tangenzialmente alla curva e orientato secondo il senso della curva, è giusto? Pi primo di T, ragazzi, è questo. Se lo divido per il modulo avrò questo, che quindi è il versore tangente. Giusto? Questa cosa qui è ds su dt, perché, come vedremo in seguito, finite di scrivere, scusate, le enfasi declamatorie mi portano ad accelerare, quindi scrivetevi tutto e poi lo ripetiamo.
Dov'è che si è perso qualcosa? Me lo dica. Me lo dica.
No, in realtà mi sono persa prima.
Perché non me l'ha detto?
Perché pensavo di niente, detto. Penso quel là, cioè, quando ho fatto quella canzone.
Un mio maestro diceva, quando non sono capito vuol dire che non sono stato chiaro, quindi se non sono stato chiaro la colpa è solo mia, quindi deve essere chiarissimo, va bene? Quando non capite però non devo venire io a fare i guardoni mentre dai per riuscire a brincare l'espressione a colloquio a palla, ditemi, oi, non ho capito. Io non lo facevo perché ero timidissimo, ma io quando andavo a fare gli esami al Politecnico, secondo che parliamo terribilmente dei miei compagni, facevo morire dozzine di nonni, come fare le chiedere l'autorizzazione di poter fare l'esame fuori data. L'esame più importante del mio percorso era il pianti elettrici secondo. L'avevo studiato con grande impegno perché era l'esame finale. Poi andai all'esame e come sempre pensai di non essere preparato e non mi presentai. Dissi adesso vado a casa e dico a mia madre che il professore non c'era, tutto con i professori universitari. Dire che sono dei paraculi si è creduti subito anche dalle madri più incredule, perché la battaglia di Legnano del 1176 poi, con sono universitari, porcate, ne hanno fatte così, non c'è problema. Detto, vado a casa, farò la persona contrita e disperata, mia madre mi capirà, la prossima volta andrò a fare l'esame e prenderò finalmente il voto che devo. Si trattava solo di inalberare l'aria triste. Quando suonando il citofono ho salito, ultima rampa di scale, io non prendevo l'ascensore perché nell'ascensore c'era uno specchio, mi vedevo, questo mi deprimeva, quindi andavo sempre a piedi. Dica.
Cioè, vuole che stringa?
No, 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 è poverino, ti dice la mano allo specchio,
è brutto. Sì, non c'è. Sto per arrivare all'ultima lampa, sento mia madre in casa che strilla come una pancia di scazzato. Ma come fa a saperlo? Ma chi è? Nel bocchino. Apro la porta, ma probabilmente avrò fatto qualche altra cazzata. La scoperta è in ritardo, c'è un piccolo sfasamento, mi sta cazziando per la cazzata precedente. Si tratta di fare il classico sincronismo cazzato. No, il professore che ben mi conosceva, quando non mi ha visto, ha telefonato a casa mia madre, se guardi che quel disgraziato di suo figlio non è venuto a fare l'esame, adesso le racconterà delle palle, dica che se non viene qui alle 14 io lo uccido.
No.
A quel punto ero nudo, ho detto a mia madre, ma non mi sento molto preparato, io alle 14 con l'aria depressa sono ritornato a farmi un esame dicendo vabbè, ormai prenderò quello che sarà.
Morirò,
soprattutto tenendo conto che era un esame per me importante, ma
30 lode.
Sì. Beh, era un esame per me importante, però sì, le cose andavano anche a tre tempi. Però dicevo prima, quello che non è chiaro è colpa mia, quindi lo ripetiamo, ma poi ditemi subito dove non mi torna, va bene? Allora, il concetto di rapidità che deve essere rappresentata non in forma scalare, ma in forma vettoriale, perché così racchiudo direzione, senso di percorrenza e modulo in un solo ente, l'abbiamo per scontato. L'altra cosa su cui volevo tornare un attimino è che io devo usare la derivata, perché solo con la derivata io posso fare il limite della parte incrementale. Ricordo che se io faccio così, costruisco un valore medio. Se faccio tendere questo ad essere sempre più piccolo e questo ad essere sempre più piccolo, nel momento in cui questo tende all'istante, questo diventa lo spazio percorso in un istante, e allora il rapporto che ancora è una rapidità diventa una rapidità istantanea. Quindi se faccio una cosa del genere è perché voglio rapportare lo spazio percorso, quale che sia, a un tempo che è una durata, perché è sempre un incremento, ma è una durata talmente piccola da differire dall'istante a meno di infinitesimi di ordine superiore. Quindi siccome questo è il risultato che voglio ottenere, io farò una cazzata di questo tipo. Va bene? Però la devo fare non in forma scalare, in forma vettoriale. Quindi non la farò così e non la farò così. Cioè, lungo la traiettoria non metterò il filo qui e misurerò lo spazio, ma farò riferimento alle due condizioni estreme identificandole attraverso i vettori che me le esprimono. E quindi il rapporto incrementale lo farò come rapporto vettoriale. Allora, cancelliamo. Sapete che tanti anni fa, con i tecnici, come dicevano, il professor Bozza, docente di fisica tecnica, e sono le solite storie universitarie, ma arriva l'allievo e lui, deve fare l'esame di teoria del calore, dice: lei è in treno, allora non c'era l'aria condizionata, è d'estate, a caldo. Cosa fa? Basta il finestrino. Ecco, bravo, tenendo conto della velocità del treno, al quale dell'altro mi trovi la temperatura all'interno della città. Cucciura in modo miserabile, comando leggero. Questo se ne va incazzato a casa, si presenta una volta dopo. Evidentemente questa era una domanda ricorsiva del professore, che però non si ricordava degli orari già chiesti. Lei è in treno, è in estate, fa un caldo terribile. Cosa fa? Tolgo la giacca. Sì, e poi? Mi tolgo la camicia. E poi? Professore, io mi metto in canottiera, ma il vetro non glielo.
dopo di te mi sono capito, mi ha fatto domanda.
Bella.
Allora, vediamo se mi seguite. Posizione iniziale, posizione finale, spazio vettoriale descritto. Posso dire che la rapidità vettoriale media è questa? Posso dire che per avere un'informazione istantanea devo far tendere la durata all'istante? Ecco, scrivetevi mentalmente, faccio tendere la durata all'istante, anche se non potrò mai simulare l'istante, ma attraverso il passaggio al limite vi potrò differire, eccetera, eccetera. Quindi, io faccio tendere la durata all'istante, prendo atto dello spazio corrispondentemente percorso e quindi dico che la mia velocità, adesso torna, che è sicuramente un vettore, perché scusate ragazzi, questo è un vettore, questo è un numero reale positivo, un vettore diviso un numero reale positivo sarà un vettore spiegato, ma sempre vettore è, va bene? Quindi il fatto che quello che costruisco sia un vettore deriva dal carattere vettoriale del numeratore, e il carattere vettoriale del numeratore è garantito da questa costruzione geometrica. Quindi, funziona ragazzi fino a qui? Siete convinti che quando questo punto arriva a questo punto, questa secante tende alla tangente? Tende alla tangente perché la linea che ha costruito è una linea regolare, quindi le funzioni zt, yt e zt sono continue, derivabili, e la loro derivata è continua, perché altrimenti il giro del fumo non è questo, eh? L'abbonamento sarebbe completamente diverso, ma noi stiamo su una madre natura che è madre non matrigna per ora, d'accordo? Allora, fin qui torna? Siete d'accordo che questo vettore ha in sé un modulo e un versore? Il versore è sicuramente questo e il vettore è questo, perché quando questo punto tende a questo, questa secante si mette qua e diventa tangente. La tangente avrà una sua lunghezza, quindi la direzione e il verso sono quelli del suo versore, giusto? Questo è questo, quindi ha questo di lunghezza unitaria che è il versore tangente, e qui cazzeggia la curva. Vedete, allora, se questa è il senso di percorrenza della curva, questo e questo coincidono, allora questo verso mi identifica il senso di percorrenza, questa tangente mi identifica la tessitura della velocità istantanea, e questo modulo mi dice quanto mi darebbe il tachimetro. Sostanzialmente questo versore mi dice: io questo trattino di S l'ho percorso in un tempo di T e posso, a meno di infinitesimi di ordine superiore, rettificare questa curvetta così. Cioè alla fine io mi riparto sempre alla retta, che è l'unica che so gestire. Siccome la curva cazzeggia con le forme che vuole, io la faccio diventare piccola, in che modo? Simulando la durata con le sante. Quando faremo analisi, tra un po' vedremo che queste cose non sono delle parole come quelle dei politicanti, sono dei concetti rigorosi legati al teorema della permanenza del segno e legate a tutti gli altri concetti tipo ordine dell'infinitesimo. Tipo ordine dell'infinitesimo. Dopo vi farò vedere un esempio incredibile preso dall'ingegneria che vi mostrerà come la matematica, che sembra inventare cose fantastiche, sia così fantastica da arrivare col fiato grosso rispetto a quello che la natura riesce a creare, che la matematica riesce a seguirlo, ma insomma la natura conosce la matematica più della matematica, anche perché la natura ha una posizione di vantaggio, la natura. Allora, siamo d'accordo fin qui? Allora, a questo punto devo esplicitare da qui la parte di ampiezza, se volete la lunghezza, la parte scalare, l'indicazione del tachimetro, e poi a tutti gli effetti il vettore tangente. Allora, può essere che questo lo scrivo così, ci sta? Sì. Posso moltiplicare e dividere per uno stesso numero se questo è diverso da zero ed evito quindi l'indeterminato? Sì. Ci siamo? Ragazzi, un vettore diviso il suo modulo è un vettore che ha la stessa direzione, lo stesso verso e modulo unitario. Quindi come si chiama? Persone. Siccome però questo vettore è tangente, questo diviso questo cosa mi dà? Il persone tangente. Quindi avrò il primo di t per t. Giusto?
No, penso che sia qui che non ho capito.
Questo non ritorna? Poi tu, al tempo. Calma. Ragazzi, per favore silenzio. Abbiamo già detto qui quando un collega pone un quesito ci sono almeno due motivi per stare in un silenzio assoluto. Primo, l'insostituibile supremazia dello stile. Parlare di tutto ciò che chiede una spiegazione vuol dire ignorarlo. Ignorare una persona è la massima offesa che si possa dare. Può andare bene in tutto il mondo, tranne che nelle università che sono cavolo. Quindi il silenzio assoluto. Seconda ragione, la questione di opportunità. Siccome nell'inferno i buoni bruciano e i cattivi stanno intorno a scaldarsi, hai visto mai che quella stessa domanda non l'abbiamo capita anche noi e ascoltando ne abbiamo la risposta senza averla fatta la domanda? Quindi mi aspetto il silenzio. Caso contrario lo otterrò, quindi mi chiamo. Guardi. Fin qui ci siamo?
Sì, e poi quell'altro
e
moltiplico
e. E fin qua va bene.
Sì, e poi.
È convinta che questo sia un versore?
Sì.
Perché è un vettore diviso il modulo. Questo vettore è convinta che sia tangente?
Qua non ho visto questo. Ok, sì.
Lo è?
Sì.
Allora, un vettore tangente. Diviso il suo modulo mi dà un vettore che ha questa direzione, che ha questo verso e ha modulo unitario. E come si chiama? Versore. Quindi vettore tangente diviso modulo, versore tangente. T sta per tangente. Rimane questo che possiamo chiamare modulo come prima.
Ah, ok.
Non ho fatto altro che ricopiarlo. 8 diviso 4 per 5 fa 2 per 5. Questo lo copio e questo lo calcolo. Questo l'ho calcolato, questo l'ho ricopiato. Non ho, è troppo lontano, la fronte d'onda arriva con un esponenziale sbalzato.
No, ho capito, è il passaggio, però perché anzi che va con un che la gente questa mi ha detto che però che va con un'altra foto che penso che la sia lontana e avete perché non chiamarlo un'altra cosa che non fa
professore Gianni.
Nei testi di meccanica razionale, quindi salendo, il Finzis, il Goldberg, il Levi Civita mettono T. I testi che fanno un salto universitario ma non sono ancora là vogliono proteggere l'allievo dal pericolo della confusione. No, perché non va bene, si potrebbe mettere comunque il sì, ma non so, firma, quello che vuol dire firma tangente, perché comunque un simbolo potrebbe essere questo. Ciao. È quello che usano i libri intermedi. Volete questo? Adesso non vi confondete più. Prendete D. Perché la democrazia è la forma più complessiva di
ma il mio non si è ancora
è pirla? Diviso, eh sì, perché poi il viso di nuovo è pirla. No, è pirla.
Beh, è solo.
Cioè, la direzione è sì. Perché la lettera 1 richiama come la T tangente. E poi perché c'è una cosa fondamentale. La cinematica è geometria del movimento. La geometria del movimento viene dalla geometria differenziale. La geometria differenziale ha una terna micidiale che si chiama terna intrinseca, che lungo una traiettoria dà il versore tangente, il versore normale e il versore binormale, e che con la sua giacitura dà il piano oscuratore. Siccome a livello mondiale, dalla rivoluzione francese, diciamo il giorno dopo che è andato fuoco alla
Bastiglia,
la Bastiglia non sapevano cosa fare, dai, andiamo subito a dare i simboli, hanno scelto questi, da allora non si sono più spostati. Allora fare così è un po' stridente, perché in letteratura questo simbolo addomesticato non c'è. Diciamola così, se io scrivo questo è uno scalare, giusto? Quindi non può essere il tempo. Se lo scrivo così non può essere il tempo, perché c'è questa freccia fallica che lei ha finto di non vedere. Guardi che sarei portato a dire che il problema è a monte, non è strettamente di meccanica di ciò.
Poteva semplificare facendo TG in giusto,
TG. No, perché se faccio così sembra la tangente trigonometrica. Sempre mi sono volete a fare il mio, ma
la T,
facciamo la T? Anche perché in letteratura è così, Allora, vediamo un po'. Siamo qua. Guardate questo. Me la ricordate questa formula? Ragazzi, siamo d'accordo che quello che c'è in integrale, come integrando, è il modulo del vettore? Perché vi ricordate, guardate ragazzi, tac, 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 giusto? X al quadrato più y al quadrato più z al quadrato mi dà la lunghezza del vettore. Quindi siete d'accordo che questo è la lunghezza del vettore P' di T? Perché sotto integrando non c'è al quadrato la x e la y e la z, ma c'è l'x', l'y' e lo z'. Quindi in integrando io ho il vettore P' di T come modulo. Allora posso scrivere questa notazione così? Sì? Sì o no? Il teorema di Cavicioli-Barrow, che poi vedremo, dice che la derivata di un integrale vale l'integrando calcolato nell'estremo superiore di integrazione. Giusto?
e lo facciamo dall'altra parte, per adesso prendiamolo come buono, va bene? Se io derivo questo integrale, ottengo questa funzione calcolata qua. La cattiveria, se al posto di questa metto questa. Allora diventa un po' impegnativa, perché metto un estremo di integrazione che a sua volta è funzione del tempo. Questo lo vedremo insieme. Siete d'accordo quindi, dottor Ricciardi-Barro, che se io derivo questa funzione, trovo questa, lo prendiamo per buono per adesso, trovo questa calcolata qui. Allora, ragazzi, se derivo questa, trovo questa calcolata qui. Allora posso dire che ds su dt è uguale a p' di t? Ci sta, vero? Ragazzi, vi prego, quando non è chiaro qualcosa, datemi un segnale.
Io non ho. Cioè, c'è un passaggio in mezzo che ha...
Questo, da questo a questo?
Sì.
Questo. La derivata...
lo può scrivere con le...
Sì.
Con le...
Ma certo. Ma certo, sicuramente. Allora... Noi eravamo arrivati qui, vi ricordate?
Sì.
Questo lo teniamo lì. Qui abbiamo ritorno fin qui. Posso dire allora che la derivata di questa funzione rispetto al tempo è l'integrando calcolato in questo punto. Va bene? Allora vado qui e dico, sostituisco questo con questo e ottengo che la mia velocità è questa. Adesso sono riuscito a spezzare la velocità in due fattori. Uno di tipo scalare, che mi dà la scissa curvilinea nell'unità di tempo, ed è quella che mi darebbe il tachimetro. Ds su dt vuol dire che io ho preso la traiettoria. Da questo punto a quello finale gli ho steso, gli ho appoggiato un filo, poi ho preso il filo, l'ho rettificato, quindi ne ho fatto l'integrale, l'ho misurato, l'ho diviso per il tempo e quindi ho trovato i chilometri al secondo, però poi mi ricordo che la mia traiettoria era una curva orientata e quindi ho messo come parametro, che però non influisce sul modulo, il versore tangente, la cui direzione mi dice la tangente nel punto. Cosa vuol dire, ragazzi? Se io ho la traiettoria sono in grado di mettere la tangente. Ma se ho la tangente sono in grado di costruire il pezzettino di traiettoria. Quindi nel momento in cui io do una tangente sono in grado di ricostruire il pezzettino di curvettina che gli sta sotto, giusto? Facendo una successione di tangenti, ragazzi, costruisco la curva, vero? E disegnando la curva costruisco le tangenti. Quindi nel momento in cui do la velocità, punto per punto, io sono già in grado di costruire la curva, perché tangente dopo tangente io, punto dopo punto, costruisco la curva. Il verso della freccia me la orienta, il modulo di S su di T mi dice con che rapidità la seguo. Quindi quella moltiplicazione di S su di T per T mi dà tutte le informazioni che mi servono.
C'è solo un passaggio che non mi chiamo. Perché da queste qua, due a sinistra, S uguale integrale da 0 a t di primo t per modulo di primo t per dt, si passa a quello sotto?
Perché lo dice il teorema di Ricciardi-Barro, che dice che un integrale,
la derivata di un integrale,
l'integrale è considerato funzione continua ed integrabile dell'estremo superiore dell'intervallo, perché la vera notazione dell'integrale
per i puristi non è mai così, è così. Io che dall'esterno ho una coordinata che varia tra 0 e t. Nel momento in cui fotografo l'integrale sono qui e poi all'interno ho questa coordinata corrente che per fare i calcoli ho fatto scorrere da qui a qui. Cioè, io ho considerato l'integrale fino a qua. Per poterlo calcolare ho spazzolato questa variabile da qui a qui. Quando sono arrivato qui ho considerato quest'area come funzione di questo punto e ho fatto la derivata, cioè cerchiamo il cancellino, cioè guardate ragazzi, io ho casseggiato in questo modo. Casseggiare è una procedura tipica dell'analisi differenziale. Lei casseggia fin qua e fa T. Per fare questo calcolo lei itera tra 0 e T, che è la coordinata corrente, e trova area funzione di T. Poi va avanti e fa T più delta T. E trova l'area tipica del delta t. E per farlo con la, questa cazzeggia da 0 tipica delta t. Adesso qua è la porta incrementale delle aree, lo divide per delta t e fa tendere il punto variato al punto iniziale. Se fa questo calcolo, la riottiene la funzione che è sotto il segno di integrale, cioè trova la f di x. Cioè questa calcolata, questo bisogna usare il teorema di Lagrange e poi viene fuori, lo facciamo però
sì.
Perché l'anno scorso cercando di mescolare le due cose è venuto fuori, ecco, quindi per adesso prendete per buono l'integrale del teorema di Torricelli-Davis, che poi domina tutti i fenomeni fisici.
Quel Paoli è lo stesso di quello dei Zoletti?
Sì, che poi è stato maestro anche di me. Okay. Sì, perché queste cose, il calcolo integrale è stato praticamente risolto già nel Settecento, perché era legato al concetto di area, quindi tutto sommato con i trapezoidi si faceva tornare il conto. È stato il concetto di derivata che era molto più delicato. Poi il correlare le due cose è ancora più. Poi il punto goloso, poi le discontinuità, e lì il problema è poi l'integrale proprio, e poi l'impulso. Poi tenta di dire che da lì bisogna fare cosa.
Non riesco a leggere quello, ecco, alla sinistra, la spiego.
Sì, ma metti una lettera come vuoi, eta. Eta, beta, ecco. La prima che ti capita. Allora siamo d'accordo? Quindi abbiamo costruito. Perché è importante questa formula, ragazzi? Beh, innanzitutto perché dà il senso del potere del calcolo vettoriale. Noi facendo una spazio in un'unità di tempo, visto come. Vedete la mancanza di stile? Quando si esce da un'aula, si saluta. Se non si vuole disturbare, si fa un leggero accenno del capo, che deve essere sempre fatto, come dice il professor Bertoia, in modo che sia percettibile e non dia mai la sensazione o il vago sospetto del servilismo. Ma lui poi aggiungerebbe del resto la classe non è acqua. Ma lui è il signor dell'altissimo canto e sopra gli altri come acqua da voi. Allora, andiamo avanti. Siamo? Dicevo, in questo modo io racchiudo le due cose, ma attenzione, tra un po' quando faremo l'accelerazione, noi utilizzeremo proprio questa formula, voi come chiamate l'accelerazione? Per voi l'accelerazione è la rapidità di variazione della velocità, Quindi per voi accelerare è sinonimo di Ferdinand Porsche. Sgommata, vero? Ma non è solo quella l'accelerazione, perché se voi guardate, se l'accelerazione è la rapidità di variazione della velocità, io accelero perché voglio questo, ma posso accelerare perché voglio questo. Variare questo vuol dire variare direzione o verso. Quindi io posso andare a 50 km esatti intorno a una ruota ed essere sottoposto ad accelerazione. Quindi soltanto la rappresentazione vettoriale, intrinseca, mi mette d'accordo le due cose. Aggiungo poi una cosa, se è vero che la forza è massa per l'accelerazione, solo dividendo l'accelerazione nei due contributi legati alle due derivate, io posso scomporre la forza in un contenuto, in un contributo tangenziale e in un contributo radiale. Capite? Pensate sempre a una cosa fondamentale: il campo magnetico esercita una forza radiale. Se esercita una forza radiale, il campo magnetico non ha potenza. Bravo. Se non ha potenza non può compiere la luna. Quindi, siccome il campo magnetico, quando si costituisce, accumula energia elastica perché distorce lo spazio, il campo magnetico non è autonomo. Per costituirsi deve chiedere il contributo ad un altro ente. L'altro ente è il campo elettrico. Quando il campo magnetico è costante, il campo elettrico è conservativo e quindi non è in grado di compiere lavoro. Il campo magnetico non gliene chiede, il campo elettrico non ne dà. Nel momento in cui il campo magnetico inizia a costituirsi, chiede lavoro, che non può darsi, ma nel momento stesso in cui inizia a costituirsi, il campo elettrico avverte questa nascita e immediatamente smette di essere conservativo e diventa in grado di compiere lavoro. E il lavoro elettrico che il campo fa viene somministrato tutto al campo magnetico, che lo accumula per costituirsi elasticamente. E quando il campo magnetico si estingue, tutta l'energia che aveva accumulata viene restituita al campo elettrico, con il risultato che il processo complessivo del corpo rimane stato. Tutto questo è scritto in questa formula.
Ma il nabla non le faceva schifo. Ma il nabla non le faceva schifo.
Sì, non so, continua a farmi schifo. Infatti, per la serie l'uomo si ritrae in solitudine a peccare, tra le cose che faccio in solitudine a livello di peccato, la più cospicua è quella di usare il rotore. Ma siccome devo abituarmi invece a presentare a voi le cose secondo la notazione dei padroni, cioè quella americana, a voi la faccio così. Pensate che la natura, partendo da questa grandezza, che quando questa si annulla dice che il campo è conservativo, quando questa non è nulla dice che il campo è in grado di creare lavoro. Guardate, se il campo magnetico è costante non ha bisogno di energia supplementare, quindi non ha bisogno di lavoro. Quindi questo è zero, il campo elettrico è conservativo. Nel momento in cui il campo magnetico compare, la sua derivata è diversa da zero, questa è diversa da zero, il campo elettrico è in grado di compiere il lavoro. Ma la natura riesce addirittura a prendere il nabla e a dividerlo in due componenti, un nabla trasversale e un nabla longitudinale. Sul nabla trasversale mette tutto ciò che è conservativo, sul nabla longitudinale tutto quello che non lo è, e nel momento in cui l'onda viaggia nello spazio alla velocità della luce affida a quello longitudinale il compito di trasportare il contributo energetico. E anche qui funzione complessa, tutto è funzione complessa. Strepitoso, strepitoso. Allora fin qui ritorna. Allora è chiaro che qui possiamo costruire tutti i casi e sottocasi che vogliamo. Per esempio, se la legge è questa, il campo è detto uniforme, io il campo, il moto è detto uniforme. A scuola materna avete imparato a memoria una cosa: un movimento si dice uniforme quando compie e scrive spazi uguali in tempi uguali. Frase che non si capiva un cacchio di quello che voleva dire, però dice: io mi affretto a dirlo, la prof non mi chiede perché, perché tanto non sa neanche lei, e andiamo via a posto. In realtà questa cosa che cosa importa? Importa agli spazi uguali in tempi uguali legata alla similitudine dei triangoli implicita nella retta che definisce il movimento. Tra i moti uniformi c'è questo. Questo è il moto rettilineo uniforme, perché viene descritto nello spazio con legge lineare, ma percorre una traiettoria lineare. Lo vedete? Quindi, io sono qua, mi muovo lungo questa retta con questa luce. Allora ho una traiettoria rettilinea e percorro lo spazio con legge uniforme, perché se derivo questo rispetto al tempo mi rimane A, e allora la velocità è costante. Quindi, se voglio scriverlo con notazione vettoriale, dirò che B è uguale ad A per il pressore di questo asse che è I. E ho quindi tutta l'informazione che mi serve. D'accordo? Mi torna? Un altro movimento può essere quello circolare. Il punto materiale descrive una traiettoria che è una circonferenza. Ingigantisco questa perché altrimenti non si capisce. Le parametriche del moto quali sono? X uguale a R coseno di alfa, Y uguale a R seno di alfa, Z uguale a ciccia, perché siamo sul piano. Chiaro? Allora il mio movimento è R coseno di alfa per I più R seno di alfa per I, e quindi sono a posto. A questo punto la velocità che cos'è? Bisogna vedere la legge con cui viene descritta l'angolo alfa, cioè devo costruire alfa di t, d'accordo? Ammetto che il movimento sia uniforme, quindi che a sua volta alfa sia funzione lineare del tempo. Va da sé che se derivo quest'angolo rispetto al tempo ottengo la velocità angolare. D'accordo? Allora ottengo R. Questo però lo dovete prendere per adesso come atto di fede, perché sicuramente non vi ricordate più le regole del calcolo vettoriale, del calcolo differenziale. Quindi per adesso prendete buono che se derivate questa roba mettendo questa dipendenza ottenete questa espressione. Questa, dunque, il prossimo anno io cercherò di creare le condizioni valutando che il corso viene in matematica, venga fatto al primo semestre, e il corso di fisica al secondo, in modo tale che chi al secondo fa queste cose sarà obbligato moralmente a aver fatto il primo quell'altro, d'accordo? È inutile che lei stia guardando questa formula, perché siccome c'è una funzione di funzione, lei non riesce a capire come da questa si possa passare a questa, vero? Si ricorda la funzione di funzione?
No, però pagamento.
Comunque, in virtù del suo pagamento, da qui si passa qui, va bene? Allora, come vedete, siamo perfettamente in grado di costruire la velocità. Il moto descritto da questa proiezione si chiama moto armonico ed è dato da questa legge, una legge di tipo sinusoidale. Allora, fin tanto che non facciamo analisi di dati, questi passaggi li dovete prendere per buoni.
Scusate, in nomica cosa dico? In nomica.
Qui?
No, sotto, l'ultima.
Qui. Questo è...
No, omica, omica.
Questo?
Sì.
È la velocità angolare. È la velocità con... Dunque...
Se non è il momento angolare.
Eh?
Se non è il momento
angolare. No, no, sì, dunque, una velocità, ragazzi, è semplicemente la rapidità di accrescimento di una grandezza nel tempo. Quindi qualunque grandezza io vada a derivare rispetto al tempo, ottengo una rapidità di accrescimento, cioè una velocità. D'accordo? Allora, se io derivo uno spazio, trovo una velocità lineare, tangenziale. Per esempio, voi sapete che i pianeti non viaggiano con velocità costante, ma viaggiano con velocità aureolare costante. Il pianeta, quando descrive le disse stando in uno di quei fuochi, descrive sempre la viaggia descrivendo con il raggio vettore sempre la stessa area nell'unità di tempo. Allora, quando è lontano può rallentare, perché avendo un raggio grande descrive l'aria in poco. Quando è vicino deve andare con un treno, perché sennò non ce la fa. Allora, in quel caso la velocità cos'è? Derivata dell'area rispetto al tempo. Giusto? Qui che cosa derivo rispetto al tempo? L'angolo, perché quando io mi muovo con il mio raggio vettore identificato dal vettore posizione, io ottengo questa relazione qua. Quindi la velocità con cui descrivo l'angolo è la velocità angolare. Se io prendo il modulo di questo, mi viene fuori, perché seno al quadrato più coseno al quadrato fa 1, giusto? Quindi portando fuori mi viene fuori questo. Questa relazione cosa fa? Mi correla la velocità tangenziale con la velocità angolare. Quando io conosco la velocità angolare e la moltiplico per il raggio, ottengo la velocità tangenziale.
Non ci posso essere la velocità costante, giusto?
Sì, abbiamo detto che in questo caso è per semplicità. Tra l'altro posso fare anche il 2 pi greco per il numero di giri di litro per secondo.
C'è differenza.
2 pi greco mi fa un giro, per n mi fa il numero dei giri diviso 60, il numero di giri per unità di tempo. Quindi 2 pi greco n fratto 60 mi dà ancora la velocità angolare, perché R500 ha una velocità che è 120 volte la frequenza diviso il numero di poli magnetici presenti. Allora, se io vario una frequenza di alimentazione, automaticamente vario la velocità del treno. Siamo d'accordo su questo? Quello che mi interessa è mostrarvi, ma poi lo vedremo alle esercitazioni. Dovete esserci le esercitazioni, perché sennò queste cose non le capite. Io ho preparato, ho prenotato per una ventina di voi, spero che almeno una ventina ci siano. Tra due settimane, di martedì, una ventina. Chi vuole che...
Come ci si dice due settimane?
No.
Dopo
è scelta.
Va bene.
Sarà? Sarà Londra? Nel senso che in quel caso potrebbe esserci invece. Poi a Londra. Pasqua proprio. Ragazzi, a Pasqua possiamo trovarci per qualche mio.
Guarda che ti è caduta la. No, è Alessandro.
Nell'ultimo forse no, corretto l'altro con un omega, cioè la potrei capire per l'argomento.
54.
Scusate, prendo la bagna, uno fa il passaggio. Però ragazzi, non vi spaventate su questi passaggi, poi vediamo l'esercitazione e li riprenderemo quando saprete fare i calcoli. Io non posso farvi una fisica elementare solo perché voi non siete in grado di fare i conti, non me ne frega niente dei vostri conti. Io voglio farvi vedere che le potenzialità della matematica non sono quelle riducibili alla retta su cui si muove la pallina e se la retta cambia forma ci spariamo. La curva può essere qualunque, chiaro? Allora, sì, attenzione, nel momento in cui ho la velocità posso costruire lo spazio percorso, questa zona. Quindi se io conosco la velocità da quando ho cominciato a contare ad adesso, integrando e raggiungendo la posizione iniziale, io conosco lo spazio percorso. Siamo in grado di capire che dallo spazio percorso posso ricostruire la velocità, ma se conosco la velocità io ricostruisco il movimento, e siccome la meccanica è ricostruzione del movimento, la scienza è un'indagine a omicidio compiuto. Quindi io non devo andare là a sparare sull'omicida prima che ammazzi la vittima, che vorrebbe dire fare il calcolo della velocità. Vuol dire, questa è la velocità, allora andiamo a vedere come ti muovevi. Chiaro? Allora, siamo d'accordo? Quanto ci manca? 10 minuti? Questo torna io prendo una funzione y, la derivo e ottengo una certa funzione f. D'accordo fin qui? Non so. Se prendo questa curva e la derivo, cosa viene fuori? Scusate, la derivata della rete è una costante. Dove la retta cresce è una costante positiva, dove la retta decresce è una costante negativa. Vedete che c'è addirittura un salto? Nello stesso tempo due posizioni diverse. Allora se io prendo una massa e la piloto con una velocità a 20 di sega, io mi trovo, cioè con uno spazio a 20 di sega, mi trovo una velocità che nello stesso istante ha due valori diversi. Non è una roba da poco, eh? Cominciamo a scoprire gli altaretti di una scienza che è molto più difficile di quanto si possa pensare. Allora, da questa, ragazzi, da questa possiamo passare a questa? L'Ypsilon che conosco adesso io è la somma di tutti i Y da quando il Padre Eterno ha creato il mondo ad adesso? Possiamo dire che è una cosa fatta così? Infiniti? Possiamo fare la somma membro a membro? La somma di questo saltino, di questo saltino, di questo saltino, di questo saltino, che cosa mi dà? Il valore attuale, vero? La somma di tutte queste cose mi dà il contributo complessivo? Siccome sono infiniti termini infinitesimi, cosa scrivo? Signori, è una somma, attenzione che quella somma è di infiniti termini infinitesimi, no, faccio la S integrale e in questo modo ho già detto, quindi scriverò su qui. E lo scriverò come coordinata corrente, non metterò più il pedice. Una somma tra meno infinito e adesso posso scomporla in questo primo contributo e in questo secondo? Sì, perché se no si possono spezzare. E allora che cosa sceglierò? Il momento in cui il Padre Eterno ha detto la sua è il momento nel quale, facendo il mio trionfale ingresso nella scena, anche io decido di dire la mia. Vogliamo? Giusto? Poi, visto e considerato che il mio rapporto col Padre Eterno è un pochettino lasco, io ho una certa differenza, ma non è che sono proprio di casa, per la serie si fa o non si dice, prendo tutto questo e dico, va bene, sarà successo quello che sarà successo, dirò che questa somma è questo numero. Se questa è una velocità moltiplicata per il tempo, non dà uno spazio, allora la posizione qual è? Quella che voi avete compiuto da quando avete fatto il vostro ingresso nella scena ad oggi, più quella che il sistema aveva fatto quando voi eravate ancora nell'uovo. Se rivediamo questo su tre dimensioni, che cosa facciamo? E allora non possiamo dire che la posizione attuale vettoriale è la posizione iniziale più tutto lo spazio percorso da lì. Giuri che non ha capito, giuri che non ha capito. Da dove non ha capito?
No.
Più chiaro o ha capito? Che cosa le crea quello tu? P di t uguale a p0 più integrale per 0 t. Lei sa che un punto per noi non è un punto, è una posizione, è una posizione, è un vettore di cui non ci frega niente del vettore del punto iniziale, perché sappiamo dove. Non confondiamo la funzione, il punto e il vettore. Quando noi in geometria, in cinematica diciamo punto, intendiamo posizione rispetto a un riferimento. Posizione rispetto a un riferimento vuole dire una terna di funzioni, eh? X di t, y di t, z di t. Adesso le torna?
Qual è il segno che lega l'anima 8 y0 a y da 0 a t f di t? Cos'è?
No, questo?
No, quello sopra.
Il segno, cosa c'è dopo?
Qui?
Più.
Scusa, proprio questo sono, oltre che in altro, molto carente, vado un po' alla garibaldina. Quindi, qual è il messaggio fondamentale? Però ditemelo se non vi è chiaro.
No, sì.
Non è chiaro?
No.
No, va bene, mi manca di complessità, se mi dice va bene. Ma non sono stato chiaro io.
Diplomatica.
Ma relativamente a questa roba, però so che c'è tutto un passato, adesso lo indico così. Allora lo posso dire così. Tutto quello che c'è stato fino a quando ho iniziato a osservare il fenomeno io lo rappresento con un numero. Tutto quello che viene dopo lo ritengo. Il che vuol dire, scusate, datemi botta, per favore. Il che vuol dire che i sistemi dinamici, che come tali sono governati da equazioni differenziali e quindi a livello di rapporto incrementale mettono in conto tre punti, quello attuale, quello dopo e quello prima, e quindi evolvono nel dominio del tempo, hanno memoria di sé. Perché non basta che io dia la sollecitazione da adesso in poi, perché se non conosco il passato non sono in grado di ricalcolare la risposta. La prospa, parlando a Napoleone, cosa dice? Nella dinamica del sistema mondo, se tu mi dai l'ingresso da adesso in poi e mi dai il passato, io sono in grado di prevedere qualunque posizione dei miei pianeti. Napoleone gli dice, e il concetto di Dio in tutto questo dov'è? E lui dice, Dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno, perché Dio in questa relazione non interviene. Allora, qual è l'informazione che viene? Primo, i sistemi dinamici hanno memoria. Secondo, la memoria, qualunque sia stata la evoluzione, per me è sufficiente sintetizzarla con un numero, perché non è la legge che mi condiziona questo, ma è il risultato finale, e l'area dell'integrale la posso ottenere con curve diverse, ma alla fine quello che conta è l'area e non il percorso. Terzo, se do le sollecitazioni da adesso in poi non riesco a ricostruire comunque la dinamica attuale, perché non dipende solo dall'ingresso ma dalla memoria. Quarto, tutti i sistemi dinamici identici agli effetti esterni sono completamente diversi agli effetti interni, perché se hanno uguale questo numero e diverso questo, evolvono in modo diverso. Quindi se dall'esterno con il mio osservabile costruisco questo, non per questo posso dire che a parità di questo i sistemi abbiano la stessa risposta, perché il loro passato chiuso dentro la scatola nera può essere diverso. Se ripeto questo in forma tridimensionale con un vettore, ho che attraverso la velocità io ricostruisco lo spazio da quando io ho osservato in poi, se aggiungo tutto lo spazio che c'era prima quando io, capite l'essenza di dinamico? Dinamico vuol dire evolvere nel dominio del tempo. Evolvere nel dominio del tempo vuol dire tre punti, l'attuale, il passato e il presente, vuol dire se conosco l'ingresso e non conosco il passato, vado in bianco. Infine vuol dire due sistemi identici saranno diversi per la loro memoria interna. D'altra parte, ve l'ho già detto, prendete due fasce identiche e sgommate con la stessa posizione dell'acceleratore. Non per questo le due macchine avranno la stessa velocità. Perché se su una sgommo mentre va a 20 e sull'altra mentre va a 30, la velocità indicata nell'attachimetro è il salto che sarà la stessa, più la velocità iniziale che darà un risultato diverso. Quindi questa è la mia sgommata, ma questa è la velocità iniziale della Porsche. Conclusione. Costruire un sistema che ha memoria, corpo umano compreso, non vuol dire costruire un meccanismo diabolico, vuol dire costruire un meccanismo dinamico. Laddove io costruisco una relazione ingresso-uscita che sia espressa da una derivata, io ho una condizione iniziale e quindi ho una memoria. Dopodiché differirò di volta in relazione a come io costruirò un meccanismo che mi dà il legame ingresso-uscita in forma derivata. Il sistema uomo ha un proporzionale derivatore integrale. Poi vado. Quando voi tenete e tirate la cinghia di sicurezza della macchina, se tirate lentamente,
vi risponde sull'integrale e vi accompagna, ma se tirate forte vi risponde sulla derivata e non riuscite più a muoverla. Perché? Se tirate lentamente vi dà quest'area, non ve ne fate una mazza. Se tirate velocemente vi dà questa derivata e vi impianta. Il proporzionale derivativo integrale dei sistemi di intelligenza artificiale. Noi dovremmo arrivare lì, perché io vi faccio un culo 60x90 fino a queste cose le metabolizzate, ma non ci arriviamo parlando di cose che non sapete. Basta con gli storici della scienza che sanno memoria del bello gallico e non sanno capire il senso di una derivata. Chiaro il concetto? Per fare la storia della scienza bisogna aver messo le mani in quella particolare sostanza azotata, biodegradabile, con peso specifico inferiore a quello dell'acqua, che ha un nome con un iniziale che guarda a capo è la stessa del mio cognome.